possiamo prendere posto mentre diamo il benvenuto a tanti nostri amici e alcuni anche che non vedevamo da tanti anni, ed è sempre una gioia reincontrarsi nelle vie del Signore, vero? E siamo qui proprio per avere un tempo in questi giorni di ricercare in una maniera particolare la faccia del Signore, mettere una tenda in un parco centrale della città equivale proprio a un gesto simbolico, come dire: vogliamo riportare al centro dell'attenzione la parola di Dio, ma non soltanto nei confronti di una città, vero, che a volte potremmo anche ritenere poco sensibile a temi di ordine spirituale. Vogliamo sempre partire da noi stessi e imparare a metterci in discussione, magari anche facendo un po' di autocritica. Vogliamo porre al centro anche della nostra vita, vero, la parola del Signore. Di Luca capitolo 11 leggeremo alcuni versetti, e in modo particolare la preghiera che Gesù ci ha lasciato, dal versetto 1. Avvenne che Gesù si trovava in un certo luogo a pregare, e come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù disse loro: quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario. Perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Chiniamo il capo e preghiamo un momento. Padre Celeste, benedici la tua parola. Dacci la capacità di intendere quello che tu vuoi dirci. Parla a ciascuno di noi in maniera personale e fa che questa sera ci sia anche una risposta da parte nostra verso di te, che possiamo realizzare la tua paternità, la tua guida, il calore, la protezione, il supporto, l'aiuto che viene dal Padre Celeste, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Insegnaci a pregare. Questo chiesero i discepoli, ed è una delle poche richieste di specializzazione, potremmo dire, che i discepoli rivolgono. Non li chiesero: insegnaci a predicare. Forse se eravamo lì noi avremmo detto: insegnaci a raccogliere finanze, a far crescere la Chiesa, a organizzare gli eventi, vero? Con la nostra mentalità moderna. I discepoli chiesero: insegnaci a pregare, perché avevano percepito che la preghiera era la chiave di accesso a risorse di ordine spirituale senza le quali nel mondo materiale non accadevano le cose importanti ai fini della liberazione, della guarigione, della salvezza dell'umanità, vero? Avevano visto i discepoli, alcuni di loro in maniera particolare sul monte Tabor, mentre Gesù pregava, la trasfigurazione del Figlio di Dio, le sue vesti diventare risplendenti, una luce, vero, una nuvola scintillante avvolgerlo. Avevano percepito un sovrapporsi di dimensioni, il soprannaturale, la dimensione celeste entrare di prepotenza, di forza nella dimensione terrena attraverso la preghiera, vero? Avevano capito che c'era un'enfasi, un'importanza particolare nella preghiera. Oggi facciamo tanti corsi di aggiornamento, ma è difficile che tu senti un corso sulla preghiera, vero? Che Dio ci aiuti a comprendere non solo il valore della preghiera, ma a sperimentarlo, a entrare veramente in possesso di quelle abilità che difficilmente anche possono essere insegnate attraverso dei seminari, si possono dare sicuramente degli orientamenti teologici, ma credo che ognuno di noi dovremmo sviluppare delle abilità praticando, vero? Come se si vuole imparare la chitarra o il computer, uno può fare qualche corso, ma poi deve spendere tempo, deve mettersi lì, deve metterci il cuore, deve metterci passione, vero? Certamente l'epoca nella quale viviamo, che focalizza molto sulle cose esteriori, sottovaluta o ignora l'importanza della preghiera, perché sottovaluta e ignora il valore delle cose spirituali. Uno dei mali del nostro tempo non è tanto l'ateismo, vero? A volte facciamo dei sondaggi, ma abbiamo visto che i veri atei sono pochissimi, quelli mossi da una convinzione ragionata e logica, che sono arrivati a una presa di posizione di escludere Dio dalla loro vita. Ma voglio dirti che la stragrande maggioranza delle persone è piuttosto agnostica. Ora spiego cosa vuol dire. L'agnosticismo è uno dei mali del nostro tempo. La persona agnostica è la persona che non si pone il problema di Dio, non nega Dio, semplicemente non gli interessa. Se Dio c'è o non c'è, questo non lo riguarda, non gli interessa. A molte persone, soprattutto i giovani di questa generazione, gli è indifferente che Dio esista, semplicemente non lo prende in considerazione, lo ha praticamente rimosso, lo ha praticamente escluso dall'orizzonte delle proprie opzioni o scelte esistenziali. Sono altri gli elementi che condizionano le scelte di molte persone. L'indifferenza nei confronti di Dio, però, è anche indifferenza nei confronti dei valori che Dio rappresenta, perché Dio nella sua realtà assoluta e trascendente è il deposito, il depositario, potremmo dire, di quei valori assoluti che hanno ispirato le religioni e le scelte umane nei secoli passati, vero? Parliamo della giustizia, dell'amore, della verità, perfino il diritto. Se uno risale anticamente, ci si accorgerà che ha delle origini religiose e divine che poi sono state codificate, organizzate e istituzionalizzate, vero? L'uomo è indifferente a Dio, molte volte non per una scelta ragionata, ma a causa di un inganno, di una comprensione errata, distorta, parziale della realtà e della propria vita. E non pensare che è tipica del tempo nel quale viviamo. Se noi andiamo a ritroso, anche semplicemente leggendo la Bibbia da un punto di vista storico, ci accorgeremo che questo è un problema ciclico e ricorrente. Ci sono fasi nella storia anche del popolo di Israele e dei popoli antichi che, quando entravano in un'epoca di prosperità materiale e di benessere, inevitabilmente la loro dipendenza da Dio si affievoliva, a volte fino a spegnersi, diventavano indifferenti al bisogno di Dio, vero? Perché l'accumulo di risorse, di beni terreni, produce due serie di inganni da un punto di vista spirituale. Il primo, l'uomo si appoggia alla falsa sicurezza dei beni visibili e tende a dimenticare la sua fragilità, la sua precarietà in questa vita terrena, la sua incertezza a causa dell'accumulo delle risorse, proprio come dice quell'uomo nella parabola di Luca 12: io ho molti beni, ho molte risorse, starò tranquillo per molti anni, mangia, bevi, godi, riposati. E non sapeva invece che il tempo che gli era assegnato stava per concludersi e quella stessa notte avrebbe avuto un infarto, avrebbe avuto un ictus e sarebbe andato davanti al suo creatore, vero? Si era anche dimenticato di Dio, e questo è un altro prodotto collaterale del benessere. Tendiamo a dimenticarci di Dio. Dio sbiadisce, vero, dall'orizzonte del nostro riferimento, e questo rivela una religione molto superficiale. Se noi cerchiamo Dio solo nella pestilenza, solo nella malattia, solo nella carestia, poi quando le cose migliorano ci dimentichiamo di Dio, dovremo anche interrogarci riguardo all'autenticità del nostro rapporto con Dio. Cosa penseresti di un amico che ti cerca solo quando ha bisogno di soldi, solo quando ha una difficoltà in casa, e poi appena le cose vanno bene si dimentica di te, quasi non ti saluta? Dio aveva messo in conto, conoscendo la natura umana, nel libro del Deuteronomio, il capitolo 8, troviamo un grande avvertimento, un monito a Israele e indirettamente a tutti noi, vero? Dove il Signore dice nel versetto 11: guardati bene dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio, dice. Stai attento che non avvenga che dopo che hai mangiato a sazietà, costruito e abitato belle case, dopo che hai visto le tue mandrie e le tue greggi moltiplicarsi, il tuo argento e il tuo oro aumentare, tutti i tuoi beni crescere, stai attento che il tuo cuore non si innalzi e che tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla casa di schiavitù, dice. Stai attento, ricordati, versetto 17, molto importante, guardati dal dire nel tuo cuore: la mia forza, la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze, ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, perché è Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezze, per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri come è oggi. Questo è un monito, vero, che faremo bene a considerare, e la tendenza purtroppo è proprio questa: quando le cose vanno bene pensiamo che siamo noi, la nostra intelligenza, la nostra abilità, il nostro lavoro, il nostro affaticarci, vero? Pensiamo che tutto questo ha prodotto il nostro benessere, la nostra ricchezza, ma la Bibbia dice non è vero. È Dio che ti ha dato la salute, è Dio che ti ha dato l'intelligenza, è Dio che ha organizzato le combinazioni. Tu potresti essere nato dall'altra parte della faccia della terra, in qualche nazione del terzo o del quarto mondo, vero? Ma Dio invece ha fatto sì che tu sei nato qui e hai avuto accesso a grandi risorse, a istruzione, a beni materiali, la possibilità della scuola, degli ospedali, e tutto questo dovrebbe portarci a dire: Signore, grazie. Ma dovremmo farlo con tutto il nostro cuore, e invece la maggior parte delle persone, proprio come aveva profetizzato Mosè, ha voltato le spalle a Dio nel benessere. Abbiamo rimosso l'Eterno dal nostro orizzonte, dal nostro cielo, vero? E cosa succede? Come quando si taglia un grande albero, una quercia, vero? Sotto una grande quercia non cresce niente, ma quando la tagli, l'anno dopo spuntano rovi, arbusti, alberelli di ogni genere. È successo proprio questo: abbiamo rimosso la grande quercia di Dio dalla nostra vita e sono spuntati tanti altri riferimenti, tanti altri orientamenti. E qui in Occidente uno dei più importanti è proprio quello che Gesù chiamava lo spirito del materialismo, il Dio Mammona, vero? Oggi l'uomo pensa di non aver più bisogno di Dio, come un ragazzo adolescente quando cresce, vero? Finché è bambino, il papà è il migliore del mondo. Poi quando comincia ad avere 13-14 anni, papà non capisce niente. A 18 anni inizia proprio quella resistenza, quella conflittualità, perché l'adolescente vuole essere autonomo, vuole essere indipendente, è insofferente nei confronti di tutto quello che il papà ha fatto, lo vede come una gabbia, vede tutti i difetti, tutte le inconsistenze, tutti i compromessi, vuole prendere la sua vita nelle sue mani, ed è quello che l'uomo ha fatto nei confronti di Dio, vero? Abbiamo costruito una specie di paese dei balocchi, una civiltà strapiena di ogni genere di oggetto materiale. E non fraintendermi, non voglio parlare negativamente di tutte le cose che il progresso ci ha dato, che hanno contribuito a migliorare in maniera straordinaria la nostra vita, ma il male è stato quello di ritenere che non avevamo più bisogno di Dio, che Dio andava bene nel Medioevo, quando erano superstiziosi, ignoranti e non sapevano come affrontare la peste, la carestia, le difficoltà. Adesso l'uomo è diventato grande, autosufficiente, vero? E non si è reso conto invece di essere diventato un orfano, vero? Di aver perso il contatto con queste parole: Padre nostro che sei nei cieli. Parole meravigliose che Gesù è venuto a ristorare nell'orizzonte smarrito dell'umanità, a farci comprendere che Dio non è un'energia neutra e misteriosa e fredda che permea l'universo, ma che Dio è come un padre senza il quale noi non possiamo andare avanti, non possiamo vivere. Perdere il padre celeste significa perdere la guida, perdere la presenza, il calore, l'amore che si irradia da colui che è Dio. E voglio dirti subito che uno dei frutti collaterali di questa dipartita, di questa dimenticanza, di questo renderci autonomi e rifiutare Dio dalla nostra vita, uno dei frutti collaterali più insidiosi è la solitudine. E stiamo parlando proprio della solitudine esistenziale, una solitudine cosmica, una solitudine profonda nella quale l'uomo si trova anche quando è in una discoteca in mezzo a 1000 persone e cerca magari con una pasticca di estasi, manipolando la propria emotività, di entrare in una dimensione artificiale di comunione, di contatto, di calore, proprio perché è orfano di quella presenza, di quel trasporto, di quell'unità, e non riesce a trovarla attraverso i paradisi artificiali che sfumano come una bolla di sapone in un attimo. È quello che ci ritroviamo nel nostro essere orfani, è proprio la mancanza di quello che è un ingrediente fondamentale che la Bibbia chiama la presenza di Dio. E quando manca la presenza di Dio, quando Dio sta in silenzio, voglio dirti, il suo silenzio è così assordante perché ci parla e ci dice: la tua vita è vuota, è insignificante. Voglio dirti, niente e nulla mai può prendere il posto di Dio. La Bibbia è molto chiara a riguardo e dice che nell'uomo c'è un anelito, una spinta, un desiderio di infinito, di assoluto. E anche gli studiosi, sociologi, psicologi, hanno colto nell'uomo un desiderio illimitato che non può mai essere appagato. Appena realizzi l'obiettivo dei tuoi desideri, immediatamente guardi oltre e cerchi un'altra cosa. Ed è un continuo pellegrinare da una meta all'altra, vagando, cercando quel paradiso perduto, quel padre che non abbiamo più nella nostra solitudine, quell'assenza che non riusciamo a riempire in nessuna maniera. Certamente non sarà l'oro e l'argento che potranno colmare il tuo cuore. La Bibbia ci narra la storia di un re, si chiamava Acab, aveva una moglie malvagia, Jezabele. Era l'uomo più potente in Israele, più ricco, aveva tutto il potere, aveva il possesso di tanti beni, eppure era depresso. Lo sai perché? Perché desiderava il campo e la vigna del suo vicino. E per realizzare questo non esitò a ordire un complotto e far uccidere il suo vicino, per impadronirsi del suo terreno. Questo ci fa capire che c'è sempre un altro campo, per quanti noi ne abbiamo, c'è sempre un altro capitale, c'è sempre un'altra posizione, c'è sempre un altro piacere che il nostro cuore ricerca. Ma voglio dire che essere senza la presenza di Dio significa soprattutto, e questo è il male del nostro tempo, uno dei principali, avere una vita priva di senso. La lettera agli Efesini così descrive le persone che hanno voltato le spalle a Dio. Dice che sono senza speranza e senza Dio in questo mondo. La speranza ha a che fare con un futuro definito, nel quale uno guarda avanti. Per molte persone manca questo futuro, manca il significato profondo nella loro vita, sono come appiattiti nel presente, la loro vita non ha un disegno, non ha uno scopo che non sia l'immediato contingente. Non possono dire: Padre nostro, sia fatta la tua volontà, perché queste parole ci fanno capire che l'universo ha un significato, ha un senso, ci fanno capire che c'è un architetto celeste che ha un progetto universale nel quale è contemplato ogni particolare, anche quello che riguarda la tua vita. Dio ha un progetto, Dio ha un piano. Un piano straordinario, e la cosa più importante nella nostra vita è conoscere questa volontà di Dio per la nostra esistenza e realizzarla, perché solo questo ci darà un appagamento e una gratificazione autentiche e complete, vero? Quando manca questo progetto, quando manca questo disegno, allora l'uomo cosa fa? Vaga a tastoni, mosso dal vento delle proprie concupiscenze, delle proprie pulsioni, dei propri desideri, dei propri interessi. Ed è la realtà che viviamo ogni giorno in un mondo dove tutti sono in lotta contro tutti gli altri e dove la storia ripete se stessa, e i poveri, i deboli, gli oppressi sono quelli che pagano il prezzo più alto, vero? Quando Dio è assente, è come quando manca papà e mamma da casa, vero? Quando torni scopri che i bambini si sono scatenati, hanno messo tutto sotto sopra, in un clima di anarchia, vero? La lettera ai Romani ci dice che quando Dio si ritira da una nazione, da un popolo, da una persona, è come se si ritira quella presenza che pone un freno, un argine a quello che era un caos, come ci racconta la Genesi all'inizio. L'universo era un caos, informe e vuoto, e Dio si manifestò con queste parole, aleggiando sopra quella massa informe, disse sia la luce, e la luce fu, e Dio ordinò la materia. Ma quando Dio non aleggia, quando Dio non è presente, ritorna il caos, ben descritto dalla lettera ai Romani, dall'apostolo Paolo, dove dice che gli uomini Hanno voltato le spalle a Dio, lo hanno dimenticato, hanno sostituito la creatura con il creatore, hanno fatto del loro intelletto la guida delle loro scelte, delle loro opzioni, e per questo il loro cuore si è ottenebrato, perciò Dio li ha abbandonati all'impurità delle loro concupiscenze, alle loro passioni infami. E nel versetto 28 dice: Dio li ha abbandonati a una mente perversa per fare cose malvagie, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, cupidigia, invidia, omicidio, contesa, inganno, eccetera, eccetera. È un avvertimento solenne che ci dice che gli appetiti dell'uomo sono come quelli di una bestia, le sue pulsioni animali, se non vengono ristrette dalla presenza di Dio, si manifestano in tutta la loro malvagità, in tutta la loro cattiveria. Ed è solo la grazia di Dio che mette un freno alla nostra malvagità, che non abbiamo ancora ucciso, che non abbiamo ancora fatto del male, che non abbiamo ancora pervertito le nostre vie fino all'estremo. Ma voglio dirti, la nostra civiltà è in questa strada, è in questa direzione. Leggevo oggi, ho dovuto leggere due volte perché pensavo che avevo visto male, che ogni giorno si aprono 20.000 nuovi siti pornografici in internet. È una cifra allucinante, impressionante, ma comprensibile alla luce di quello che è un fenomeno tipico dei nostri tempi: il turismo sessuale di massa, planetario, che muove migliaia e migliaia di persone per abusare di bambini. Cosa sta succedendo all'immaginario dell'uomo? Perché questa perversione? Io neanche insisterò, vero? Magari qualcuno potrebbe pensare che vogliamo fare del perbenismo morale e demonizzare la sessualità. Ci sono mali molto più grandi, e io credo che uno dei più grandi delitti, fratelli e sorelle, è quello che stiamo compiendo verso le nuove generazioni, perché il nostro modello di vita predatorio sta spazzando via le risorse dalla faccia della terra, spazzando via le altre culture più deboli, inquinando, devastando intere regioni del pianeta. Quanti anni pensi che potremo andare ancora avanti se continueremo con questo modello di vita, vero? Quando il miliardo e più di cinesi e il miliardo di indiani vivranno come gli americani. Ora, un americano adesso produce 500 volte più spazzatura di un cinese e un indiano, inquina 100 volte più il pianeta Terra di un indiano e di un cinese. Quando questo modello americano si sarà sparso su tutto il pianeta, ecco la nostra ricerca del profitto, del potere, del denaro a tutti i costi, disgiunta da quella che è una visione etica della vita, dove ci porterà? Io credo che dobbiamo ritornare alle sacre scritture, metterci in discussione con un cuore rotto, guardare verso Dio e lasciare che Lui ci mostri. Quando diciamo: Padre nostro, che la tua volontà sia fatta nei cieli come sulla terra, cosa c'è nei cieli che dovrebbe essere realizzato sulla terra? Non abbiamo molte indicazioni, ma qualcuna sì, in Apocalisse l'Apostolo Giovanni, nella sua visione dell'eternità, vide che intorno al trono dell'agnello c'erano popoli di ogni lingua, di ogni razza, di ogni tribù, di ogni nazione, bianchi, neri, rossi, gialli. Non c'era differenza, non c'erano scale gerarchiche in base al censo, al colore della pelle, alla provenienza geografica, vero? C'era invece una grande fratellanza, e questo è il regno di Dio che il Signore vuole che si realizzi anche nella nostra terra.
ma è possibile soltanto quando noi veniamo purificati da quelle strutture di peccato che si chiamano egoismo, orgoglio, presunzione, invidia, e ci scopriamo genuinamente fratelli e sorelle, gli uni degli altri, perché il sangue di Gesù ci accomuna, non un'ideologia politica o un interesse economico. Ma il sangue di Gesù fa anche un'altra cosa, cambia la nostra prospettiva del mondo, della nostra vita. Non vediamo più l'altro come un nemico da abbattere sulla via del successo e della competizione. Gesù ci dice: io sono venuto non per regnare ma per servire, per insegnarvi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E Gesù ci ha dato l'esempio che l'uomo di Dio è un uomo che serve, che dà la sua vita, che sa prendere l'ultimo posto. Se noi non applichiamo questo concetto, difficilmente potremo vivere insieme. Ma è soltanto lo Spirito di Dio che può cambiare la nostra prospettiva e farci vedere gli altri con compassione, con amore. Gesù dice: perdona i peccati di tuo fratello, del tuo nemico, perché anche tu sei stato perdonato. Ecco, questo ci parla di riconciliazione, vero? C'è un grande programma in questa semplice preghiera. Ci parla di amore autentico, ma ci parla anche che dovremo essere grati con il pane quotidiano che Dio ci dà giorno per giorno, e non pensare che l'accumulo esasperato può sostituire Dio. Lui veglia sulla tua vita e Lui è capace di benedire il tuo pezzo di pane, soprattutto se tu lo condividi con qualcun altro. Abbiamo bisogno di Gesù. Infatti, quando diciamo venga il tuo regno, intendiamo proprio questo, che il regno di Dio deve prima iniziare nei nostri cuori. Dentro di noi ci sono quelli che hanno pensato che il regno di Dio doveva venire con la politica, col potere, alcuni con le armi. Ma Gesù ha detto: se non comincia dentro il tuo cuore con un cambiamento profondo, vero? Riconoscendo, come il figliol prodigo, che tu non puoi gestire la tua vita spirituale e materiale senza la guida dell'architetto celeste. Tutto quello che puoi costruire è un inferno. Come possiamo realizzare la presenza di Gesù? Invertendo quello che ci ha portati lontani da Lui, vero? La storia del peccato e del male è iniziata con un atto di ribellione e di indipendenza da parte di Adamo, che ha rimosso Dio dal suo orizzonte. Gesù, il secondo Adamo, ha fatto esattamente il contrario. È venuto in un mondo di precarietà e di miserie e si è sottomesso non alle pressioni esterne ma alla volontà del Padre. Gesù è il modello di riferimento, è l'uomo perfetto, è l'uomo secondo il progetto inalterato di Dio che ci viene messo davanti a ciascuno di noi. Quindi quello che ti è richiesto stasera è un atto di sottomissione per accogliere Gesù, Dio, nella tua vita. Quindi, per non essere più orfano, per non essere più vittima dei tuoi istinti, dei tuoi vizi, dei tuoi peccati, delle tue paure, vero? Quando tu dici: vieni Signore Gesù e venga il tuo regno, legittimamente puoi anche dire l'altra parte: liberati dal male. Gesù può liberarti dal male solo se Lui è anche il tuo Signore, non solo il tuo Salvatore, vale a dire se Lui ha la proprietà legale della tua vita, se può disporre della tua esistenza, del tuo tempo, del tuo futuro. Allora Lui pianterà il suo regno nel tuo cuore, la sua sovranità, la sua signoria, e appianerà i tuoi sentieri. Vogliamo prendere un momento di preghiera, di introspezione? Voglio chiedervi magari di alzarvi in piedi e di chinare il vostro capo. Hai mai tu
Certo, non intendo dire che non hai mai detto il Padre nostro, perché l'abbiamo detto milioni di volte, forse dalla nostra infanzia. Mai tu compreso il significato di questa parola. E le parole a volte si usurano col passare del tempo e perdono la loro forza evocativa. Ma lo Spirito Santo è qui per ripristinare il valore di ogni singola parola, perché questa parola non la pronuncia un ciarlatano, la pronuncia Gesù Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. E lui è venuto non soltanto per insegnarti una formula, una litania, ma è venuto per introdurti in un rapporto di figliolanza, di paternità, dove tu puoi disporre di quella guida, di quella protezione e non essere più orfano. Ma c'è un atto di sottomissione che deve essere compiuto e nessuno può compierlo se non tu. Per tanto tempo la tua guida può essere stato il tuo istinto, il tuo fiuto, il tuo intelletto, le tue opinioni o magari quelle degli altri che ti hanno condizionato. Molto spesso i tuoi calcoli egoistici di dare e avere, di vantaggi e svantaggi, hanno determinato le tue scelte non solo in campo economico ma anche in campo morale. Ma voglio dirti stasera, non puoi continuare così. Non puoi privarti di questa opzione di avere Dio come padre nella tua vita, perché non andrai molto lontano. Non hai le capacità e le risorse per gestire la tua vita senza Dio. Soccomberai lungo il cammino a quella bomba orologeria che esploderà quando meno te l'aspetti. È scritto nel libro dell'Ecclesiaste: il peccato, l'impietà, non lascerà sfuggire coloro nei quali si trova. E il male dentro di noi si manifesterà. E a volte ci chiediamo: ma come ha potuto quella mamma fare questo gesto? Come ha potuto in uno scatto di nervi quell'uomo? Solo perché gli ha graffiato la macchina, oppure come ha potuto quel pedofilo, come ha potuto quel criminale, o come posso io essere così indifferente? Tu neppure sai di cosa sei capace. E non fidarti di un giudizio superficiale, perché quello che non succede in mille anni succede in un giorno. Il peccato, dice la Bibbia, è estremamente peccante, è una potenza malvagia, infernale e distruttiva, veramente come una bomba a orologeria. Fino ad oggi l'hai tenuta a bada, ma sotto una certa pressione, sotto particolari circostanze, in un determinato ambiente, in una certa ora, potresti venire travolto e fare esattamente quello che altri hanno fatto in altre circostanze. Tu hai bisogno di Dio, hai bisogno che Lui prenda possesso del tuo cuore, affinché questa parola liberaci dal male non sia soltanto una parola vuota o formale, ma diventi un programma della nostra vita, una realtà concreta. È la presenza di Dio che ci libera dal male. E noi questa sera pregheremo che Dio ti libera dal male, perché non siamo qui a fare un'esposizione, tipo una conferenza, un seminario. Non è nostra intenzione. Nostra intenzione invece è fare contatto con lo Spirito di Dio. Nostra intenzione è pregare insieme a te, come ci ha insegnato Gesù, affinché Dio si manifesta, perché Dio è spirito e vita e ti può liberare, ti può guarire, ti può risanare, ti può riempire della sua presenza. ma da parte tua è indispensabile un passo di fede. Non puoi restare agnostico, e ci sono agnostici molto religiosi, ma hanno incapsulato la presenza di Dio in un mucchio di rituali, di cerimonie, lo tengono ben al sicuro dentro quella gabbia di rituali, e intanto vivono la loro propria vita, doppia vita. Dio vuole uscire da quella gabbia di religiosità, toccare la tua vita in profondità questa sera. Noi vogliamo pregare. C'è qualcuno che vuole dire: venga il tuo regno nella mia vita, Signore. Liberami dal male, liberami dal peccato, anche da questi piccoli compromessi. Sono le piccole volpi che distruggono la vigna, dice il Cantico dei Cantici. E se questa è anche la tua preghiera, mentre tutti hanno il capochino, alza la tua mano un momento, pregheremo per te, specificamente stasera, che Dio possa intervenire nella tua vita. Alleluia. Noi faremo anche un appello questa sera. Chi desidera specificamente preghiera per la sua vita, affinché Dio riempie il suo cuore o lo libera da qualche male di ordine fisico, psicologico o spirituale, io credo che la presenza di Dio è qui nel nostro mezzo, non per i meriti di qualcuno o per gli addobbi di questo edificio, vero? Dio è qui perché Lui onora la sua parola e ha promesso che dovunque sarebbe stato predicato l'Evangelo, Lui sarebbe stato presente per stendere la sua mano e benedire la sua parola. Mentre cantiamo, se tu desideri preghiera, se hai alzato la tua mano, oppure semplicemente vuoi dire: Signore, tu conosci ogni cosa, liberami dal male, riempi il mio cuore, io ti chiedo di uscire dal tuo posto e venire qui avanti, formeremo una linea e poi scenderemo giù e pregheremo specificamente per te, secondo al tuo bisogno. E mi sto riferendo in particolare anche ad alcuni che hanno proprio un bisogno particolare di recuperare quella dimensione paterna, di poter rifugiarsi fra quelle braccia eterne e sperimentare quel calore che non te lo può dare la stufa, non te lo può dare un amico, non te lo possono dare i soldi, non te lo può dare nessuno. E c'è un'area di freddo nel tuo cuore, non indugiare stasera. Mentre cantiamo, vieni qui avanti e pregheremo per te. Alleluia. Non essere agnostico nella tua autogiustizia. Se lo Spirito di Dio ti mostra, non restare indifferente. Se diventi consapevole di una necessità, queste riunioni